Pace e buongiorno, spero che stiate tutti bene. E sono grato al Signore perché ancora in questa mattina abbiamo la gioia di poter condividere la cosa più bella e più importante della nostra vita, la fedeltà di Dio e la Sua parola per tutti quanti noi. Mi manca una cosa, e questa cosa è che ogni volta che molto spesso iniziavo una meditazione della parola, una predicazione, mi piaceva rivolgere a tutti quanti voi una domanda su quello che poi sarebbe stato il tema della meditazione. E io la domanda la posso anche fare, ma purtroppo non posso ascoltare le vostre risposte, quindi me le darò da solo, farò la domanda e mi risponderò da solo, ma questo lo faremo un pochino più avanti. Di cosa parleremo in questa mattina? Il Signore mi ha messo in cuore di condividere tre incontri perché sappiamo che la parola di Dio è una lettera d'amore che il Signore ha scritto indirizzata ad ogni uomo, nessuno escluso. E una lettera d'amore, ad una lettera d'amore dovrebbe necessariamente seguire un appuntamento, un incontro, qualcosa che in qualche modo consolida questo sentimento che Dio ha nei nostri confronti. E nella scrittura, sapete, ce ne sono tantissimi di questi incontri, non soltanto nei Vangeli, ma anche nel Vecchio Testamento, occasioni, opportunità, a volte sembrano delle coincidenze, sembrano delle casualità, ma non lo sono, in cui persone che non conoscevano il Signore si sono trovati faccia a faccia con Lui ed hanno potuto finalmente conoscere chi è Dio davvero. Allora, vorrei cominciare la lettura con un brano che si trova nel Vecchio Testamento, nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, e leggeremo alcuni versetti. Cominciamo dal primo. È la storia di Naaman. Ripeto, ce ne sono tantissime, ma ho preso tre episodi particolari e ognuno dei quali ha delle caratteristiche particolari. Diciamo che questo che leggeremo adesso, se volessimo dargli un titolo, potremmo, come dire, definirlo così: il problema del Vangelo secondo me. Sappiamo benissimo che non esiste un Vangelo secondo me, la scrittura ce ne ha donati quattro di Vangeli, ma purtroppo quello più diffuso è quello delle proprie convinzioni, delle proprie idee su quello che Dio dovrebbe essere e dovrebbe fare per la nostra vita. Andiamo alla lettura. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. È la storia di un uomo che aveva raggiunto il top, la vetta più alta in termini di onore, di fama, di gloria nel popolo in cui viveva. Era forte, era coraggioso, quindi diciamo da questa presentazione sembra che quest'uomo non avesse nessun punto debole, nessun tallone d'Achille, ma la scrittura conclude questa descrizione dicendoci: ma era lebbroso. E salto al versetto 9, dove appunto Naaman, per trovare una soluzione a questa sua malattia che lo avrebbe condotto a morte, si reca da Eliseo, dal profeta Eliseo. Quindi riprendo la lettura del versetto 9, dove leggiamo così: Naaman dunque venne con i suoi cavalli ed i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: ecco, io pensavo. Questa è la chiave di lettura di questa storia e poi vedremo il perché. Naaman quindi disse: ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana, il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta, quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra, fuorché in Israele». Qual è questa prima difficoltà che stiamo esaminando in questa mattina? È quella dei nostri pregiudizi, di quello che noi pensiamo e riteniamo giusto nei confronti, come abbiamo detto prima, di ciò che Dio dovrebbe essere, di ciò che Dio dovrebbe fare per la nostra vita. È come se noi volessimo in qualche modo dettare le regole del gioco, è come se noi in qualche modo, come se Dio si dovesse sottomettere alla nostra volontà piuttosto che noi alla sua di volontà. E quindi tutto questo sicuramente crea notevoli difficoltà, perché sapete, Dio è il creatore, Dio è il sovrano autore di ogni vita, di ogni cosa bella che possiamo conoscere e sperimentare nella nostra vita. E ci sono delle regole, ci sono dei passi che non sono dettati per limitare la nostra libertà o per offendere la nostra dignità, ma sono dettati da Dio esclusivamente per il nostro bene, per la nostra guarigione. Da queste parole che abbiamo appena letto si capisce molto bene che il problema di Naaman non era soltanto la lebbra, ma era il suo orgoglio, l'incapacità di sottomettersi e di riconoscere un'autorità al di fuori di se stesso. E molte persone non riescono ad avvicinarsi a Dio perché hanno l'arroganza, questo credo che sia il termine giusto, hanno l'arroganza di voler vedere Dio fare quello che loro vogliono, ma non è così. La preghiera che ci ha insegnato Gesù ci parla chiaramente che una sola volontà deve essere fatta se noi vogliamo veramente sperimentare il miglior bene per la nostra vita, e questa volontà è la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà come è fatta nei cieli, così anche su questa terra. Quindi questa reazione che Naaman ha avuto, grazie a Dio, è stata corretta, è stata mitigata, ammorbidita da quei servitori che lui si era portato al seguito. Certo, il fiume Giordano nel quale il profeta gli aveva detto di tuffarsi non era un fiume maestoso, non aveva nulla di particolarmente bello, e quindi Naaman alle parole del profeta si sentì offeso nella sua dignità, avrebbe voluto qualcosa di più impegnativo, avrebbe voluto qualcosa di più onorevole per poter risolvere il suo problema. A volte proprio questo è il dramma delle persone, che non riescono ad accettare la semplicità del Vangelo. Ed è per questo che Gesù ha detto che dobbiamo diventare come dei bambini, perché un bambino ha quella purezza, quella spontaneità, quella semplicità di saper riconoscere il bene e di saperlo ricevere senza incontrare gli ostacoli del suo orgoglio, del suo voler essere qualcuno o qualcosa, quando in realtà davanti a Dio siamo semplicemente polvere, e dovremmo essere affascinati, dovremmo essere immensamente grati nel vedere quanto Dio si prende cura della nostra vita, nonostante siamo soltanto polvere, ma una polvere che Lui ha formato, nella quale Lui ha soffiato un alito vitale e che ama e ha amato e continuerà ad amare fin tanto che ha dato la sua stessa vita perché noi potessimo essere per sempre l'oggetto del suo amore. Quindi ecco, questa è la prima difficoltà che abbiamo in qualche modo incontrato in questi incontri in cui il Signore vuole diventare parte della nostra vita, quella di voler dettare noi le regole, quello del Vangelo secondo me. Va bene. Un altro aspetto, un altro incontro che vogliamo andare a leggere in questa mattina ha a che fare con un paralitico. Questo episodio lo troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, e leggeremo i versetti da 2 fino al 9. Si parla di un luogo ben identificato, cioè la piscina di Betesda, dove ad un certo punto la scrittura ci dice che avveniva qualcosa di soprannaturale. Un angelo veniva, agitava le acque di questa piscina e il primo, e soltanto il primo che riusciva a tuffarsi in queste acque, veniva guarito. Ma c'era un uomo lì, sui bordi di quella piscina, che aveva un'enorme difficoltà, essendo paralitico, di potersi gettare in queste acque e quindi la scrittura ci dice che per 38 anni lui rimase infermo davanti a queste acque senza poter ricevere guarigione. Ma leggiamo. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?" L'infermo gli rispose: "Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." E in quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Qui la storia diventa molto più triste, molto più attuale forse diciamo, per le problematiche che affliggono molte persone nella nostra società, e cioè quello della solitudine. Sembra quasi essere una solitudine irreversibile, irreparabile, dove nessuno possa fare niente per potervi porre fine. Quest'uomo, immaginate la frustrazione nel sapere che lì, a portata di mano, a pochi metri da lui, c'è la soluzione del suo problema, ma, come abbiamo appena letto, qualcuno vi scende prima di me. E quante volte nella vita la maggior parte delle frustrazioni ha origine proprio da qualcuno che ci scavalca, da qualcuno che arriva prima di noi. Quante persone hanno avuto un sogno, un obiettivo, qualcosa di bello da voler conquistare, da poter raggiungere, ma qualcuno ci è arrivato prima di noi e ci ha sottratto quel sogno. Vedete, la bellezza del Vangelo sta proprio in questo, che nessuno, nessuno, per quanto possa essere incapace, debole, fragile, è escluso dalla grazia di Dio. Il Vangelo ci dice che il Signore, che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo, affinché chiunque, chiunque crede in Lui non muoia, non perisca, ma abbia vita eterna. In questo brano che abbiamo letto c'è quasi una selezione spietata. Il primo, e soltanto il primo che riusciva a scendere, poteva conquistare la sua guarigione, il suo bene, la sua gioia. Ma quest'uomo, guardate la risposta che dà. Quando il Signore gli rivolge questa domanda, che può suonare veramente come terribilmente scontata: "Vuoi guarire?" Chi lo chiederebbe ad un uomo che è rimasto infermo per 38 anni in attesa proprio di questa agognata, sospirata guarigione? Ma la risposta dell'infermo non si riferisce tanto al suo problema fisico, ma quanto alla sua condizione sociale, morale, psicologica. "Non c'è nessuno. In altre parole, Signore, io sono un uomo solo." Ed ecco che il Signore prende in mano la situazione in un modo glorioso e distoglie l'attenzione di quest'uomo dalle acque di questa piscina. per farla rivolgere a quelle acque vive che soltanto Cristo ci può dare. Gli dà un comando semplice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Quel lettuccio che prima condizionava la tua vita, adesso è in tuo potere. Quella condizione che prima limitava la tua quotidianità, che per tanti anni ha contristato la tua esistenza, adesso non sei tu più tu a dipendere da quel lettuccio, ma il lettuccio è in tuo potere. Quella prova, quella difficoltà è vinta, è nelle tue mani. E in quell'istante quell'uomo fu guarito. Quello che riceviamo da queste parole è un incoraggiamento grandissimo, perché ci fa comprendere come col Signore non siamo mai soli. A volte pensiamo che il problema della nostra, come dire, del nostro incontro con Dio, del nostro voler incontrare Dio, sia legato ai nostri sforzi, alle nostre capacità, al nostro saper riuscire in qualche modo ad arrivare fino al cuore di Dio. Ma quello che dobbiamo realizzare è che Dio è alla nostra ricerca molto prima di quanto noi possiamo iniziare a farlo. Quindi se in questa mattina in qualche modo nel tuo cuore c'è questo sentimento di tristezza, di solitudine, legato al fatto che ti senti solo, magari hai tante persone che sono tuoi amici, tue amiche, dei familiari, delle persone che in qualche modo per, come dire, per condizione sociale dovrebbero essere dei punti di riferimento per la tua vita. Eppure potresti sentirti solo, potresti sentirti incapace di risolvere il malessere, la tristezza che c'è nel tuo cuore. Bene, c'è qualcuno che sta davanti a te e ti sta rivolgendo una domanda. Vuoi guarire? Vuoi essere guarito? Vuoi ricevere qualcosa che nessun altro è in grado di darti? È semplice, come per Naaman. Ubbidisci, presta fede alle parole che il Signore ti dice, dai ascolto alle indicazioni che il Vangelo, che la parola di Dio dà per il bene della tua vita e tu sarai perfettamente guarito. L'ultimo di questi incontri che la parola di Dio ci mostra in questa mattina, forse è quello che preferisco, è quello più emozionante da un punto di vista spirituale, perché parla di un uomo, Natanaele, che la scrittura definisce, e Gesù stesso definisce, come una persona fedele, una persona dimorata di Dio, ma che ancora non era riuscito a comprendere chi fosse Gesù. Questo episodio lo troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, leggiamo dal versetto 45. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosce? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. È bello vedere come lo sguardo del Signore è alla ricerca del nostro cuore, molto tempo prima di quanto noi possiamo immaginare. Filippo trova Natanaele e gli dice: abbiamo trovato Gesù, abbiamo trovato il Messia. E qual è stata la reazione di Natanaele? Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? A volte quando si parla dell'amore di Dio, quando si parla di quanto è importante affidare la nostra vita nelle sue mani, Una delle reazioni che le persone hanno è proprio quella di denigrare, come dire, ma da quale fonte viene quello che tu mi stai dicendo? Può venire qualcosa di buono, qualcosa di importante dalla Bibbia, da un movimento religioso, dalla cristianità, che cosa può fare davvero questa realtà per la mia vita? Ed è bellissimo il modo in cui Filippo risponde a Natanael: vieni e vedi, è molto semplice. L'amore di Dio non è possibile raccontarlo. La sua fedeltà, la gioia che si può provare nella sua presenza, non è qualcosa che trova come dire, la sua piena spiegazione nelle parole. È qualcosa che deve essere sperimentato in prima persona. E quindi ecco che Natanaele va. Filippo gli dice: vieni e vedi. Natanaele va, ubbidisce. E c'è questo incontro con Gesù. E c'è qualcosa che sconvolge Filippo, anche se, come dire, può sembrare qualcosa di semplice, ma il fatto di sapere per Natanaele che nel momento in cui lui stava sotto il figo, la scrittura non ci dice che cosa lui stesse facendo, se stava pregando, se stava ponendosi delle domande, se stava meditando su qualche, passo della scrittura, non lo sappiamo, ma una cosa sappiamo, che era un momento di intimità nel quale soltanto Natanaele era a conoscenza, e poteva essere a conoscenza soltanto un'altra persona, l'Onnisciente, l'Iddio che in quel momento stava parlando con lui. Ecco perché Natanaele rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Nessun altro poteva sapere quello che io stavo pensando, provando, facendo in quel momento di solitudine e di intimità. Se tu ne sei a conoscenza, significa che puoi vedere al di là di ogni essere umano. E questo ha convinto il cuore di Natanaele, anche se Gesù gli ha promesso cose maggiori di questo. Bene, concludo con una domanda, quella che avevo anticipato all'inizio. C'è come dire, un metodo nella psicologia, quello delle associazioni di idee, dove si dà una parola e una persona ne deve associare immediatamente un'altra. E questo concatenamento di associazioni in qualche modo porta a, come dire, a far emergere quello che c'è nel cuore, nella mente delle persone. E la parola alla quale io vorrei che voi associaste un'altra parola o una vostra emozione, sensazione è Vangelo. Se vi dico Vangelo, qual è il primo pensiero, la prima sensazione che vi viene in mente nel cuore? Per molti, quando si parla di Vangelo, gli viene in mente qualcosa che magari è legato alla superstizione, ad una facile creduloneria. Quando si parla del Vangelo di Gesù, sembra quasi che a volte ci sia un sentimento di compassionevole, come dire, considerazione, no? Come se gli stessimo parlando di un amico immaginario. Gesù è il tuo amico immaginario. Ma la realtà è che il termine Vangelo letteralmente e nella realtà significa una buona notizia. In mezzo ad un mare di notizie disastrose, l'unica vera notizia è quella che ci viene dalla parola di Dio, che ci parla di un Dio che ci ama, che vuole prendersi cura di noi, che vuole incontrarci, e che perché questo avvenga necessita da parte nostra almeno il desiderio di alzarci e andare a vedere, proprio come fece Natanaele. Alzati dalla tua condizione, alzati dai tuoi pregiudizi, alzati forse dalla tua incredulità, muovi un piccolo passo di fede nella direzione di Dio, e posso garantirti, non per una mia capacità, ma per quello che la parola di Dio afferma, che non sarai mai deluso. E il Signore ti benedica.